15.02 in diretta su Zai Time, giovedì 2 maggio 2024, Riccardo Cotumaccio con voi fino alle 16 qui sull'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. In cabina di regia ritrovo il signor Flo, alla mia destra una rossissima Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo.
Voilà,
buon pomeriggio voilà. Flo. Io ti vedo abbronzato invece.
Incredibile, surreale.
Sì, ma forse è la mia percezione, nel senso.
No, no, è così.
Ti sei abbronzato, cosa hai fatto di bello il primo maggio che pioveva ovunque?
Nulla, cioè, o meglio, sono stato a pranzo al Circeo, dove ho avuto modo di assaggiare uno spaghettino con le telline e i carciofi. Un piatto, devo dire, oltre che stagionale, anche delicatissimo.
Delizioso, direi.
Però io debbo questa abbronzatura a due fattori. Il primo è naturale, nel senso, io nasco con la carnagione olivastra, quindi ringrazio il signor Dio che è dall'assù, ma ringrazio anche i geni dei miei genitori, non geni in quanto assoluti,
ma
i geni
in quanto, sì, genetica, ecco.
Esatto, la genetica, esattamente. Secondo aspetto è che io questo inverno ho fatto tre trekking importanti.
Ma pensavo tre lampade per come è divertito.
No. No, per carità. Oh mamma mia, che succede? No, perché poi le lampade si vede poi la differenza, no?
Dice cioè, poco beh, naturale come
sì,
abbronzatura.
La vedi che è una pelle quasi bruciacchiata, no? Invece tu come mi trovi? Cioè è spontanea come abbronzatura.
È naturalissima proprio, ecco.
È roba di montagna, però è pur vero che l'ultimo trekking eseguito risale a più di un mese fa. Come fa a rimanere addosso tutto questo tempo? Quindi la risposta è non lo so perché, ma me la tengo stretta, pur io apprezzando la pelle pallida.
La mia, quindi, in poche parole.
A me piace molto il colore bianchiccio.
L'albino, come dice
l'albino.
Mio marito, lo chiama, ecco, l'albina.
Signor Darione giustamente la apprezza, sei sua moglie, tra l'altro la madre di suo figlio a livello imminente, che chiamerà Riccardo, e ti ringrazio di questo. No, è bellissimo perché questa abbronzatura resta e io me la tengo con grande orgoglio. In realtà tu hai deciso poi alla fine Daniele, solo Daniele.
Sì,
vabbè,
poi
come l'attuale tecnico della Roma,
esatto,
per genere romanista,
riferimento mi sembra più che opportuno.
Speriamo tu possa dire a tuo figlio tra qualche mese ti chiami come l'allenatore che ha vinto la Coppa UEFA qualche mese fa.
Ma non
oggi
credo,
dobbiamo dircelo, carissima Francesca,
ecco,
Barbato
qua, già so che
oggi,
il momento che arriva adesso,
oggi siamo di fronte a una sfida incredibile. La Roma che si gioca la sua quarta semifinale europea consecutiva. Allora, qual è il tuo feeling con il match? Come te la senti? Previsioni, sensazioni?
Male, perché il Bayer Leverkusen è fortissima, è veramente forte.
È una squadra importante.
Una squadra importante, candidata secondo me alla vittoria. Il giudizio che avevo è che secondo me la vincitrice dell'Europa League risiede in questa semifinale qui, anche se poi il calcio è particolare, nel senso che Atalanta è una squadra che gioca benissimo e che a partita singola può dimostrare grandi cose. Il Marsiglia comunque è un po', diciamo, un effetto tra virgolette sorpresa tra le quattro, probabilmente perché molti si aspettavano il Benfica, ma ha la sua storia europea. La Roma è ormai ha una tradizione, come giustamente appena ricordato, con le semifinali, però il Bayer Leverkusen, ragazzi, ha vinto un campionato in Germania dominandolo, quindi l'ansia c'è e anche un po' di paura, perché la Roma, ricordiamolo, l'anno scorso buttò fuori il Bayer Leverkusen proprio in semifinale, quindi dovrebbe replicare la stessa cosa fatta l'anno scorso.
È così, sarà un remake della sfida dello scorso anno, vinta dalla Roma però in casa, perché poi lì ha conquistato un valorosissimo, devo dire, 0-0, da molti contestati. Oggi pagherei per avere di nuovo quel risultato e l'opportunità di giocarsi un'altra finale, ribadendo poi il valore anche del cammino percorso lo scorso anno e soprattutto riscattando quanto è successo a Budapest. Diciamo che è un momento in cui molti tifosi italiani stanno sognando, anche l'Atalanta, anche Bergamo sta sognando in questo momento. Semifinale europea non è qualcosa che accade tutte le stagioni a Bergamo, nonostante gli anni recenti abbiano detto molte cose belle tifosi bergamaschi, su tutti ricordo i quarti di finale di Champions con il Paris Saint Germain di qualche anno fa. Quindi insomma sono due popoli che vogliono sognare e che chissà potrebbero anche incontrarsi in finale, chissà, questo potrebbe dire. Peraltro l'Italia che non vince una Coppa UEFA da tantissimo tempo, l'ultimo fu Malesani, per farvi capire, a sollevarla con il Parma, parliamo veramente di tantissimi anni fa. Ebbene, uscendo dall'attualità, specialmente quella sportiva, ci fiondiamo nell'attualità invece politica, geopolitica, insomma, per quanto riguarda anche interni ed esterni, e quindi voliamo con il tema del giorno, come sempre scritto dalla nostra Francesca Barbato.
Stati Uniti accusano Mosca di aver usato un'arma chimica contro gli ucraini. Leggiamo dal sito di Rai News quanto è stato riportato. La Russia ha usato un'arma chimica contro le forze ucraine, l'accusa del Dipartimento di Stato americano. Secondo il Dipartimento, la Russia ha usato la cloropicirina contro le forze ucraine in violazione della Convenzione sulle armi chimiche. La Russia, ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, utilizza sostanze chimiche antisommossa come metodo di guerra in Ucraina, di nuovo in violazione della Convenzione. Infatti l'uso di tali sostanze non è un incidente isolato ed è probabilmente legato al desiderio delle forze russe di sloggiare le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia, così ha affermato ancora il Dipartimento di Stato. Nel frattempo, invece, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro 300 società in Russia, Cina e altri paesi, accusate tutte di fornire armi o componenti utili allo sforzo bellico di Mosca. Secondo il National Institute of Health degli Stati Uniti, la cloprocipirina viene utilizzata sia come arma che come pesticida. Se inalata, la sostanza rappresenta un rischio per la salute. La Russia sostiene invece di non possedere più un arsenale chimico.
Le accuse degli Stati Uniti nei confronti della Russia sull'uso di armi chimiche in Ucraina sono odiose e infondate, lo riferisce l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, citato da TASS, commentando l'ultimo pacchetto di sanzioni annunciato dagli Stati Uniti. È come se Washington non capisse che russi e russi non possono lasciarsi intimidire dalle loro decisioni, aggiunge, accusando gli Stati Uniti di intimidire i partner russi e di prendere di mira le aziende nazionali dell'alta tecnologia, dei trasporti e dell'energia, con l'obiettivo di eliminare la concorrenza dal mercato. Intanto, nella notte, un attacco missilistico russo ha provocato il ferimento di almeno 13 persone a Odessa, la città portuale nel sud-ovest dell'Ucraina, lo ha riferito su Telegram il sindaco Gennadij Trukhanov, spiegando che infrastrutture civili sono state distrutte e 13 persone sono rimaste ferite. Trukhanov ha aggiunto che i vigili del fuoco stanno combattendo un incendio di grandi dimensioni senza fornire ulteriori dettagli.
C'è poi l'indagine di Human Rights Watch che sta facendo parlare. Le forze russe hanno giustiziato a sangue freddo dall'inizio di dicembre almeno 15 militari ucraini che volevano arrendersi sul fronte e altri 6 che si erano già resi o erano in procinto di farlo. La denuncia parte da Human Rights Watch, che ha chiesto un'indagine completa. L'organizzazione ha analizzato filmati realizzati dai droni del 2 e 27 dicembre e del 16, 19 e 25 febbraio. Sebbene in alcuni casi gli esperti non siano stati in grado di verificare il luogo esatto degli eventi, hanno riscontrato che le vittime erano soldati non più impegnati in combattimento e quindi non dovevano essere considerati un obiettivo nonostante l'esistenza di un conflitto armato. Human Rights Watch conclude che non si tratta affatto di episodi isolati, infatti i rapporti della missione delle Nazioni Unite per i diritti umani registrano anche casi di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2020 e la procura ucraina ha 27 indagini aperte sulla morte di 54 prigionieri di guerra.
Le 15:11, il primo break musicale per noi, un capolavoro di Lucio Dalla, Telefonami tra 20 anni, a tra poco.
Telefona tra 20 anni. Non so cosa dirti, ah, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Au. Invece pensami, tra 20 anni pensami, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che appena nato si avvicina e scende giù. Sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato. L'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito d'attore, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano. Che si avvicina con un salto, siamo nel 2000, alle porte dell'universo, l'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa, impara però a memoria, corri, scrivilo sulla pelle, se telefoni tra vent'anni, butta i numeri fra le stelle. Dalle porte dell'universo un telefono suona ogni sera, sotto un cielo di tutte le stelle, di un inquietante primavera.
Time. Thank you.
ci sarà dopo di te. Respirerai il tuo odore, pensando che sia il mio. Io e te, che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. E una storia va a buttare, sapessi andarci io.
Oggi ci tingiamo di musica italiana, carissima Francesca. Prima Lucio Dalla, poi Baglioni, qui alle 15.18 su Zai Time. Però abbiamo dei doveri, insomma, abbiamo anche dei podcast da ascoltare con enorme piacere, Francesca.
Ebbene sì, perché adesso è arrivato il momento di Andrea, che è uno studente che ci è anche venuto a trovare qualche settimana fa qui in redazione, del Liceo Mameli di Roma, che ricordiamolo è uno degli istituti scolastici che ha partecipato al progetto della Fondazione Media Literacy, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Andrea è venuto qui in radio per raccontare proprio direttamente il progetto radiofonico in questione ai microfoni di Zai Time, intervistato dalla nostra collega Chiara Di Paola, che salutiamo con l'occasione, e poi ha parlato anche un po' delle sue passioni, dei sogni legati alla radio, perché effettivamente non è poi scontato per un ragazzo o per un adolescente avere l'opportunità, no, di vivere una redazione, vivere la radio, una radio nazionale come la nostra. Quindi è sicuramente una bella emozione che abbiamo voluto raccontare, racchiudere e registrare in questo podcast, che trovate anche su Spotify, sul nostro canale, che vi invito tra l'altro ad ascoltare. Il titolo è Andrea e la radio, tra passioni e incontri speciali, e noi ce lo andiamo adesso ad ascoltare, questo podcast.
Buon pomeriggio a tutti e bentrovati, io sono Chiara, oggi in compagnia di un ospite speciale. Al mio fianco c'è Andrea del Liceo Mameli di Roma. Andrea, buon pomeriggio, bentrovato.
Buonasera.
Oh, so che hai preparato un piccolo podcast per noi, per raccontarci un'esperienza che hai vissuto grazie al progetto La Giusta Frequenza. Vuoi leggerci che cosa hai scritto e che cosa hai preparato insieme alla professoressa?
Mi chiamo Andrea, uno studente del liceo scientifico Anzalita di Roma. Sono per quest'anno la mia classe frequenta le lezioni del Mameli. Quest'anno la mia scuola ha organizzato il corso sui podcast e in questa situazione ho conosciuto Chiara, con cui ho parlato tanto della radio perché è una mia grande passione, insieme a giochi, auto, smartphone, computer e flip. Chiara conosce tanti speaker delle varie radio e mi hanno detto che forse sarebbe potuto divenire a scuola Geppolino di Dimensione Suono Roma. Nella settimana dal 22 al 25 c'è stata la settimana dello studente, una settimana in cui le normali lezioni sono state sospese e sono stati organizzati corsi dei DJ, strumenti, cineforum, tornei di sport e incontri con personaggi che hanno raccontato la loro esperienza. Ad esempio è venuto Francesco Azzori, un pilota di GT. Durante questa settimana mi sono divertito perché sono stato tanto in giro a parlare con i ragazzi e ragazze. Il 23 gennaio stavo fuori nel cortile della scuola e Chiara mi ha mandato un video da parte di Geppo e Lino, che mi salutavano e mi dicevano che il giorno dopo sarebbero venuti a trovarmi a Mameli. È stata una bella sorpresa e sono stato contento. Il giorno dopo stava Mameli in cortile, quando Geppo e Lino sono arrivati in moto e li ho conosciuti per la prima volta in assoluto dal vivo. Abbiamo parlato della radio prima di andare in Aulamagna e Geppo mi ha detto che le radio vanno ascoltate e che vanno alla grande grazie ai fan come me, che l'ascoltano sempre. Prima di andare in Aulamagna siamo andati al bar della scuola dove Geppo e Lino hanno preso il caffè. Quando siamo arrivati in Aulamagna Geppolino ha iniziato a raccontare delle loro esperienze in radio e mentre parlavano ho fatto le domande che riguardano le mie passioni. Ho chiesto se hanno partecipato ai programmi su Rai Mediaset, se hanno giocato a Flipper, se fanno gli eventi nei parchi, concessionari o centri commerciali. E loro mi hanno detto che forse in primavera lo faranno un evento. Poi ho chiesto agli specchi di quali radio conoscono.
È stata una bella esperienza, Andrea, ti è piaciuta?
Sì.
Oh, e allora vogliamo ringraziare, no, Geppo e Rino, che sono venuti naturalmente a trovarti, sono venuti in particolare per conoscere te perché sapevano della tua grande passione. E cosa ti è piaciuto di questa settimana? Qual è stato il momento più bello?
L'incontro della radio. Spero che avevamo pure Xenia dell'onore.
E allora noi ci proviamo, no? Magari gli mandiamo proprio questo piccolo podcast e chiediamo se possono venire anche loro a salutarti. Che ne pensi?
Io dico spero.
Va bene, allora Andrea, prima di salutarci ancora qualche domanda per conoscerti meglio. Cosa ti piace fare fuori dalla scuola? Cosa ti piace fare nel tempo libero? So che suoni la batteria, vero? Sei un musicista.
Sì.
Fai anche qualche altra attività oltre la batteria?
Sì, tipo la metro.
La metro, ti piace? Sei un grande appassionato di metro. Ci fai una piccola, una sola, non tutti, una piccola imitazione di una fermata della metro. Queste sono le porte che si chiudono.
La Valentina. The train tournament's here.
Senti Andrea, ma oltre alla metro sai fare anche qualche altra imitazione?
No, gli spot.
Oh, e allora faccio uno spot anche per noi.
Anzi no, una sirena, anzi.
Vai.
No!
Ma questa che cos'era? Scusa, non l'ho riconosciuta, mica era un'ambulanza.
No.
E che cos'era?
Sirena.
È una sirena. Va bene, Andrea, senti, prima di salutarci, la tua materia preferita a scuola qual è? Nessuna materia preferita.
La matematica e italiano.
Ah, e vabbè, già è una buona passione. E da grande che sogno hai? Cosa ti piacerebbe fare? Ci hai pensato? Secondo me io ho un suggerimento. Potresti fare il doppiatore, che ne pensi? Lavorare nel mondo dell'audio potrebbe essere un bel lavoro, secondo me, e hai una bellissima voce, quindi io te lo consiglio.
Scusate.
Andrea, prima di salutarci facciamo un ringraziamento anche alla professoressa che ci ha accompagnato e ai tuoi genitori. Li vogliamo salutare e nominare? Come si chiamano? Di chi siamo in compagnia oggi?
Di Irene e i miei genitori.
Che si chiamano?
Leo e Pina.
Oh, e allora grazie a Irene, Leo e Pina, ma
grazie
soprattutto Andrea.
Leo, Pina,
grazie di cuore a te per essere stato in nostra compagnia e per aver realizzato questo splendido podcast. Spero di ritrovarti presto in radio. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori, lo fai?
Grazie a tutti gli ascoltatori, buona serata.
to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for.
Con Knights of Sidonia, un capolavoro, un manifesto rock di questa band straordinaria, una tra le migliori dell'attuale panorama rock, anche se poi nel tempo è un po' cambiata anche la loro musica. Cotumaccio Barbato con voi in diretta, un signor Flo che si è fatto trascinare dalle note dei Muse. Noi siamo sempre qua con Zaytime, tra l'altro un abbraccio strepitoso alla mamma di Francesca Barbato che ci ascolta.
Sì, che si era preoccupata non sentendomi nei due minuti del podcast non in diretta, ha detto: ma oggi non sei in diretta radiofonica? Hai fatto sì, mamma, guarda, stiamo mandando il podcast di Andrea. Gli ho spiegato, insomma, che era in quel momento un contributo radio che avevamo registrato, avendo sentito probabilmente la voce di Chiara che aveva intervistato lo studente, è entrata leggermente in confusione, ma noi ci siamo fino alle 16 in diretta con Zaytime. Col po' che non ce la posso fare.
In realtà è un modo per dirti: lanciami in break.
Va bene, benissimo. Allora ci spostiamo dalla redazione di Roma a quella di Bologna, a cui lasciamo ovviamente microfono e cuffie al nostro Luca Lovisetto con la puntata di Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani di artisti italiani dalla scena indie. I Tanz Academy sono un sestetto post-punk art pop dal Piemonte. Il gruppo è formato da Francesco Nada al sax e alla chitarra, Luca Assisi alla chitarra, Matteo Boglietti al corno francese, Giovanni Lovano in arte John Lovano voce e chitarra, e poi Matteo Ciclino alla batteria e Michele Reggio al basso. Il loro disco di debutto è appena uscito, è stato prodotto da Riccardo Salvini e Salvatore Marano di Indianizer sotto l'etichetta indipendente Overdub Recordings, e si intitola Hullabaloo. È composto da 12 tracce. Il primo disco non si scorda mai, leggiamo nel comunicato stampa di accompagnamento, possiamo dire di esserne tutti e sei molto fieri, è stato dentro di noi, nella nostra testa, nel nostro cuore per anni, frutto di prove, live andati male, inciampi, nuovi incontri, amicizie. Siamo cresciuti con Hullabaloo e lui è cresciuto con noi. Non c'è molto altro da dire, la parola spesso è impotente. Siamo grati a tutte le persone che ci hanno supportato negli anni. Un disco questo che esplora le esternazioni di emozioni intense e talvolta caotiche per una band che alterna un'ispirazione vulnerabile a dei momenti feroci dal punto di vista sonoro e melodico, testi che variano tra lo spoken word più post-punk e il canto melodico, giocando anche su atmosfere gotiche e fiabesche, con un contrasto abbastanza netto tra queste tendenze barocche, come si può anche immaginare dai fiati peculiari, soprattutto il corno francese presente all'interno della formazione, e questa spigolosità delle chitarre punk. Il disco si apre con una traccia che era stata precedentemente estratta anche come singolo, si intitola The Vampire, e ce l'andiamo ad ascoltare. Loro sono i Tanz Academy. We'll be right back. Tanza Academy con Hullabaloo, questo era il brano di apertura intitolato The Vampire, pubblicato lo scorso 26 aprile da Overdub Recordings con distribuzione In Grooves Universal Music Group. Proseguiamo l'ascolto della nostra doppietta del giorno con un brano di un'artista italiana di stanza a Londra. Lei si chiama Giulia Grispino, di origini italiane congolesi, e dal 2012 vive nella capitale inglese e ha scelto per lei il nome d'arte Sans Souci. Ne abbiamo parlato già in passato, soprattutto in occasione della sua partecipazione al Southwest Southwest 2023, un progetto, quello di Sext and Sexual, per il suo nuovo singolo, che sarà l'anticipazione di un album in uscita entro la fine dell'anno, che attinge all'ondata continua di concept album di artisti del calibro di Solange, Beyoncé, Chappell Roan, al quale lei si ispira e si rifà artisticamente attraverso la lente di una mia storia molto personale della prima adolescenza. Leggiamo nel comunicato: racconta una storia che parla di liberazione sessuale, ma al contempo anche una critica alla società ipersessualizzata in cui viviamo, dedicato a tutti i giovani esotici e ipersessualizzati del mondo. Questo è un brano, come dicevamo, che sarà contenuto nel suo album di debutto Circumnavigating Georgia. Ce l'andiamo ad ascoltare, quindi questa è Sext and Sexual, Sans Souci.
His name, I wanna know why you're doing the same. I wanted to be a woman, I didn't know how to live my teenage. And now that is not a cosplay, tell me what I was when I was your babe. An exotic flower, your trophy for 2 hours. Of course, the troublemaker, please teach me how to make up.
It's so necessary, we must do it, we must burn your car. It's necessary, we must do it, we must burn your car.
Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. He loved to read poetry, but take it off me when you're fantasizing. I got you better than me, but do you know me or do you own me? My friends are so funny, they think you're too old. My parents don't think anything at all. My friends are so funny, they think I'm a, my parents don't think anything at all.
An exotic flower, your trophy for 2 hours. Of course the troublemaker, please teach me how to make up. It's so necessary, we must do it, we must burn your car. It's necessary, we must do it, we must burn your car.
Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual.
I'm that extra spoon of sugar in your coffee, and I'm that extra spoon of pasta in your plate, and I'm that extra girl.
Sext and Sexual di Sans Souci, un primo estratto dal suo album di debutto Circumnavigating Georgia, in uscita entro la fine dell'anno per l'artista italo-congolese di stanza a Londra, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per quest'oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Mm-hmm. pain, you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me back to good, good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section.
Qualità, Pink Floyd, Money, in diretta su Zaytime, Riccardo Cotumaccio, Francesca Barbato, il signor Flo in cabina di regia, abbiamo ascoltato da Bologna il nostro Luca Lovisetto, l'ultima parte di questa trasmissione, andiamo ad approfondire gli hashtag di X per capire sotto un'altra lente che cosa succede nel mondo.
Tantissimi gli hashtag dedicati al 1° maggio, la festa dei lavoratori, ieri tanti eventi ovviamente dal punto di vista nazionale, ma fra tutti chiaramente il concertone del 1° maggio che si è tenuto a Roma, ma questa volta nella location del Circo Massimo. Fra gli hashtag correlati troviamo anche Morgan. Fa discutere in queste ore la performance di ieri al concerto da parte dell'artista, più che dei suoi brani in realtà si sta parlando del monologo che il cantautore e musicista ha letto dal palco. Un estratto, una frase che sicuramente è stata riportata è quella: la musica è una cosa molto più importante di quello che i politici pensano che sia. Una difesa anche al settore della discografia e dei produttori discografici. Morgan sfugge alla regola niente monologhi che era stata imposta dall'organizzazione e legge quindi un breve discorso. C'è stato poi un attacco alla discografia di oggi che preferisce pubblicare, leggo testualmente, i rutti. Cioè, noi italiani, ha detto Morgan, siamo inventori della musica, non è possibile non rendersi conto di questo, privarci di tutela legale, lasciarci nelle mani del becero mercato squalo senza considerazione da parte dello Stato. Morgan ha poi concluso le sue esibizioni con il celebre brano Altrove, che stavamo parlando anche in redazione, da circa un paio di settimane in realtà è tornata in auge per la polemica scatenata da Morgan nei confronti di Ultimo, anche lui ieri presente sul palco, anche lui in tendenza, che ha scelto di titolare Ultimo il suo nuovo disco in uscita il 17 maggio proprio Altrove, cosa ritenuta da Morgan se non un plagio vero e proprio, il segnale da parte del cantautore romano di una mancanza di originalità. Ultimo non ha mai risposto alle accuse. Ieri però Morgan, intervistato da Open, ha detto anche di non capire come mai la musica di Ultimo sia suonata in uno stadio e si è offerto di dare lezioni di pianoforte private gratuitamente al cantautore romano.
c'è anche Cosmo in tendenza ad aver fatto parlare di sé per il messaggio lanciato dal palco. Anche lui, produttore discografico, cantautore, prima della sua seconda canzone, una versione rivista e corretta di Tristan Zarra, Cosmo dice di volerla dedicare all'Italia, quindi fa arrivare sul palco una bandiera della Palestina, la ballerina del gruppo con casco e manganello cerca di fermarlo, polizia, polizia, ti prende e ti porta via, grazie a Dio non sono io, di me si fidano, al termine ha detto è stato violento.
Di andare via, iniziano a guardarci male, eppure mi sento da Dio, e se c'è un limite lo posso spostare, più là, più là, più là, più giù. Bevo la notte, grido più forte, rido di te, e quando mi dici che non esisto tu, sparisci con me.
Ultimo hashtag che abbiamo selezionato e leggiamo legato al concerto del 1° maggio, Tananai. Il cantante è infatti in tendenza per essersi esibito e per la dedica speciale fatta dal palco del Circo Massimo. Dedico questa canzone al rapper iraniano Tomai Salei. Tango è per lui. Dopo il no alla condanna a morte invocato da Noemi ed Ermal Meta, i conduttori del concerto, anche Tananai rivolge un pensiero al rapper iraniano condannato a morte per i contenuti delle sue canzoni e per aver partecipato alle proteste antigovernative scoppiate in Iran. Ricordiamolo, testi in cui si parla praticamente semplicemente del rispetto e della parità di genere.
Si parla di clima, non è mancato ieri al concerto del 1° maggio e continuerà l'ondata di maltempo anche nei prossimi 2 giorni, con forse, per quanto riguarda Roma e dintorni, una piccola tregua alla pioggia del weekend. Secondo 3B Meteo, una nuova rimonta anticiclonica si farà strada verosimilmente da sabato 4 maggio a garanzia di tempo stabile, contestualmente a un nuovo rialzo delle temperature. La bassa pressione che ha colpito l'Italia a partire da mercoledì 1 maggio è destinata a durare anche per le giornate di giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio. Rovesci e locali temporali sono attesi soprattutto nelle ore centrali della giornata su parte del nord, soprattutto il nord-est, le zone interne del centro e su parte del sud, soprattutto il basso Adriatico. A partire dal fine settimana invece la situazione migliorerà progressivamente. Un nuovo corridoio di bassa pressione tra il Regno Unito e la Francia potrebbe condizionare ancora il tempo di sabato 4 maggio nelle regioni settentrionali della penisola, portando dei piovaschi e dei temporali. In linea generale le temperature tenderanno a salire di qualche grado.
Troviamo anche le europee, si inizia a parlare infatti delle elezioni del Parlamento europeo che si terranno a giugno. Ilaria Salis, il generale Roberto Vannacci, Vittorio Sgarbi che rientra in pista ma come indipendente, la pronipote di Giovanni Giolitti, Giovanna, eppure Alessandro Cecchi Paone, detto Pavone. Allo scadere dei termini per presentare gli elenchi per le 5 circoscrizioni in cui è divisa l'Italia per il voto per l'Eurocamera, non sono molte in realtà le sorprese dell'ultimo minuto. Come annunciato, a guidare le liste di Fratelli d'Italia c'è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, detta Giorgia, come da escamotage per personalizzare il voto come referendum sul suo nome di battesimo. Infatti la Premier aveva anche detto a Pescara, confermando ufficialmente la sua candidatura, sono una di voi, una del popolo. Al centro la Meloni se la vedrà direttamente con Elly Schlein, che ha lasciato però il posto di capolista Stefano Bonaccini nel nord-est, Cecilia Strada che troviamo nel nord-ovest e Lucia Annunziata che correrà invece per il Sud, ma anche con Carlo Calenda, con Matteo Renzi, candidato ma non da capolista in 4 circoscrizioni, e con il suo vice premier Antonio Tajani. Non correrà invece Matteo Salvini, che al centro schiera Vannacci, di cui abbiamo parlato anche nei giorni precedenti perché l'abbiamo sicuramente ritrovato in tendenza. Altre curiosità legate alle europee: pensioni e lavoro, risveglio europeo, ma anche democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo hanno depositato le liste, ma senza le firme necessarie hanno già annunciato ricorsi. Mentre si è presentato in tutte le circoscrizioni anche Cateno De Luca, con la sua Libertà, Cateno De Luca che però al momento è in ospedale per una polmonite.
È un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Qualcosa cambierà, qualcosa nascerà qui.
In tendenza troviamo anche un doppio hashtag. Qui vi voglio, cara redazione, perché troviamo Del Piero e Totti.
Uila, uila.
Entrambi i calciatori e campioni del mondo sono da ieri in tendenza su X. Tutto è nato dall'annuncio del CT della nazionale, Luciano Spalletti, che ha detto: porto Baggio, Del Piero e Totti in nazionale, ne ho già parlato con Gravina. La proposta infatti dell'allenatore alla federazione è la seguente: con loro a bordo campo i ragazzi darebbero di più. I due campioni però non sono in tendenza solo per le dichiarazioni di Spalletti, ma perché è da ieri che è nata una sorta di sondaggio, di sfida su chi è più forte fra Del Piero e Totti, su chi è stato più incisivo. Vi guardo perché qui siamo divisi proprio a metà, metà redazione bianconera, metà romanista, quindi...
Io, guarda, lo dico veramente col massimo della, dell'obiettività, ecco. Credo che per longevità e anche per contesto Totti sia stato più forte. Per fantasia e talento non vedo un più forte. Cioè, secondo me sono stati due giganteschi numeri 10. Totti, secondo me, in una determinata parte della carriera è stato anche più forte fisicamente rispetto a Del Piero. Quindi per me, unendo questi fattori, diciamo che entrambi partendo da una base di 100, ecco, Totti è un 102 contro un 100, ecco. Per me questa è la lettura, veramente non da romanista, ma da amante dei grandi campioni. Poi Del Piero è stato anche più sfortunato rispetto a Francesco Totti, in un paio di momenti importanti della sua carriera si è fatto male e ha avuto difficoltà a riprendersi definitivamente. Due giganteschi talenti, due numeri 10 che comunque mancano al calcio italiano, che scarseggia un po'.
Esatto.
Pensate che secondo me entrambi sono leggermente sotto Baggio, se devo essere sincero. Baggio che comunque ha avuto molti momenti di buio, tanti litigi con tanti allenatori diversi, però si è sperimentato in tanti club, in tanti contesti differenti, facendo sempre la differenza, quindi è stato un orgoglio per il calcio italiano averli tutti e tre sicuramente.
Sì, esatto, secondo me poi a questo punto, a questo livello, si va molto anche tra virgolette un po' da un certo punto di vista sul soggettivo, nel senso che poi ognuno magari in un calciatore cerca determinate caratteristiche di gioco, di fantasia, come hai detto tu, che possono avvicinare e appassionare, oppure se vogliamo fare un discorso che cerca di essere un po' più legato magari, ecco, come hai detto tu, a una questione di numero di gol, numero di partite, continuità, allora puoi fare un'analisi di questo tipo. Però sicuramente sono grandissimi campioni. Però è vero che poi c'è sempre stato questo un po' dibattito, sondaggio anche con la figura di Baggio, cioè perché per alcuni Baggio è il più forte calciatore italiano di sempre, degli ultimi secoli, c'è chi mette prima Totti, chi Del Piero, insomma è abbastanza labile. Però c'è da dire che almeno su X in queste ore sono stati pubblicati tantissimi filmati di gol pazzeschi fatti sia da Del Piero che Totti, quindi è un bel vedere per gli utenti dei social rivivere sicuramente un calcio che noi degli anni 90, nati negli anni 90, abbiamo vissuto da bambini, quindi con occhi anche diversi, un calcio che forse manca sotto certi aspetti.
E noi ci salutiamo, carissima Francesca, un saluto anche al signor Flo in cabina di regia, a domani sempre con Zaytime sull'ML Network. Ciao Francesca.
Ciao Riccardo Cotomaccio, ciao Flo, e domani una super puntata che voglio spoilerare perché saremo in diretta dal nuovo Cinema Aquila per raccontare il Moscerini Film Festival. Tanti ospiti per voi, dedicati ovviamente alla kermesse dedicata agli under 12, quindi a tutti i bambini, dedicata al cinema. Non aggiungo altro, ci sentiamo domani.
A domani, ciao,
ciao
a tutti.
Questo fine settimana con te io andrei dappertutto, se vuoi facciamo un altro giro della casa.